piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
Todos me dicen el negro llorona negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona.
Perché oggi apro con la Llorona? Perché è una giornata particolare. Domani per qualcuno sarà la notte di Halloween, ma ad altre latitudini, in Messico per esempio, nonostante quello che sta accadendo fuori, nonostante sembra veramente in questo momento avvicinarsi il trionfo della morte, andranno per strada vestiti da trapassati. E Llorona è legata a questa sorta di elaborazione folcloristica della paura, del terrore, del mostro, della morte. La Llorona è, in questo caso nell'interpretazione di Chavela Vargas, è una donna, un'anima in pena, che ha ucciso i suoi figli. C'è un ancestro lontanissimo, potrebbe essere una principessa azteca che ha dei figli con i conquistadores, l'abbandonano e lei uccide i suoi figli, una sorta di Medea d'oltreoceano. La Llorona in tutto il Sud America è vista come un fantasma che si aggira di notte, di una donna mostruosa per aver compiuto il più mostruoso dei atti, che è in cerca di vittime. La leggenda ha tante varianti, ma oggi vi sottopongo la Llorona, immaginatela come una donna spettrale che si aggira e cerca di comunicare la sua disperazione e far disperare gli altri, con una proposta che vi faccio. Oggi vorrei astrarmi un po' dalla realtà, dalla cronaca, che già troppo vi ha, secondo me, ottenebrato in questi minuti, e pensare in ossequio alla giornata di Halloween, che è la giornata vista come un gioco per bambini. I bambini giocano con i mostri. Chi in questo momento può vedermi nella versione video di Melco mi vedrà circondato da mostri. Sono i mostri con cui giocano i miei figli, giocavano quando erano bambini. Mostri innocui, mostri di gomma e piuma. Ma tra i tanti, alle mie spalle c'è un gigantesco topo. Un topo che ha disegnato mio figlio Tommaso. È un topone minaccioso, cattivo, che si aggira in questo momento nella mia stanza. E questo topo è un po' il protagonista di una pièce teatrale che ho visto proprio quando ancora si poteva andare in giro. Era interpretata un monologo dell'amico Elio le storie tese. Era un adattamento al capolavoro di Giorgio Graber. Il topo era il grigio, era un mostro che perseguitava il protagonista nella sua nuova casa. Non riusciva a sterminarlo, riusciva a ucciderlo, non riusciva a eliminare questo topo grigio che riappariva sempre. Sembrava essere uno sberleffo ogni tentativo di eliminarlo. E alla fine il protagonista capisce che il grigio fa parte dei mostri che lui ha dentro. Quindi oggi volevo proporvi di riflettere e di tirare fuori i mostri che abbiamo dentro.
I mostri che abbiamo dentro e vivono in ogni uomo, nascosti nell'inconscio, sono un atavico richiamo.
Tutto può essere raccontato in 30 secondi. Abbiamo studiato il tempo perfetto per contenere un brandello sonoro della vostra vita. Avete 30 secondi, non uno di meno, non uno di più, per lasciare la testimonianza orale di una storia che appartiene solo a voi. Chiamate ora all'800 24 00 24. Fate un respiro e usate al meglio i 30 secondi che vi consegneranno al grande archivio delle vite narrate. Time.
800 24 00 24, i mostri che abbiamo dentro da raccontare in 30 secondi. Mi rendo conto che è un'operazione non facile, soprattutto in un momento che siamo portati a pensare che tutti i mostri siano al di fuori di noi. Ci spaventa il mostro della pandemia, ci spaventa il mostro del terrorista che taglia le teste e sgozza persone innocenti, Ci spaventa il mostro della crisi economica, della povertà, della fame. Ci spaventa il mostro del disagio sociale, della rivolta, dei nemici e degli odiatori che tracimano dalle loro tastiere alle piazze, assieme alle persone che lecitamente, giustamente protestano, perché per loro il mostro è la chiusura della loro attività, la fine del loro lavoro. Siamo circondati da mostri al di fuori di noi. E proprio per questo l'esercizio più salutare, più sano in questo momento, più faticoso ma secondo me anche più liberatorio, è pensare ai mostri che abbiamo dentro. Avrete anche voi avuto nella vostra vita qualcosa che vi ha fortemente spaventato e continua a spaventarmi. Chi è il mostro che coltivate dentro, che avete dentro? Come il grigio, come il topo di Elio nella riedizione del capolavoro di Giorgio Gaber. Il topo che ti perseguita, quel brutto sorcio che vedi al di fuori di te e a cui attribuisci le fattezze del tuo nemico, del tuo vicino, della persona che dici di amare o che illudi di amare, del tuo capo, della persona che ti fa lavorare, della persona a cui dovresti essere grato, ma in realtà profondamente la odi. Ecco, questo è il mostro che abbiamo dentro e questo è quello che vorrei questa mattina tiraste fuori. Io naturalmente sono qui circondato dai miei mostri di gomma piuma, Alessandro Chiappini dallo studio di Roma è circondato da Freddy Krueger, che è un mostro molto particolare, il mostro che nasce dall'incubo, nightmare, degli adolescenti, nel momento delle loro pulsioni fisiche, dei loro desideri carnali, e gli adolescenti evocano Freddy Krueger, che è il grande sterminatore di ogni velleità di affrancamento dalla condizione dei bambini, e infatti esce dai loro sogni e li taglia a pezzi con il suo guanto irto di unghie d'acciaio. Intorno a me, oltre al topone, ho tutti i mostri con cui ho giocato tanti anni con i miei figli piccoli e che i miei figli ancora amano vedere in questi giorni attaccati per casa. Mani mozzate, coratelle di gomma piuma, Chucky, la bambola assassina, un'infinità di altre cose mostruose. Ognuna di queste le ho comprate e le ho acquistate quando avevo dei bambini vicino, adesso ho degli uomini. E continuiamo ancora in questo giorno a tirare fuori i mostri finti per poter aver possibilità magari di dimenticare il nostro grigio, il nostro topo interiore, colui che ci fa paura. Ecco, fate uno sforzo, chiamate l'800240024 e fatemi sapere se c'è un mostro che voi avete dentro. Raccontatemelo, descrivetemelo. Potrebbe essere una persona, potrebbe essere una paura, uno spauracchio. Chi ha paura di qualcosa che potrebbe accadergli e chi vede riflesso al suo esterno in questo momento, al di fuori di lui, è tutto ciò che ha sempre covato nella sua più profonda parte nascosta, che ha sempre rimosso, sempre cercato di non considerare. E adesso purtroppo in questo momento che siamo circondati da veri mostri, abbiamo la possibilità oggettiva di valutare i mostri in maniera comune. Non è una mia allucinazione, non è il topo di Elio, le storie tese che vedo soltanto io perché voglio nascondere quelle che sono le parti che non ho elaborato della mia vita. Sono brutti sorci che vediamo tutti nella stessa maniera, nello stesso modo, atti di follia, atti sconsiderati. Vedevo ieri, ma per darvi un esempio di un mostro interiore che trova immediatamente la sua concretizzazione, vedevo un video che ha condiviso il collega Nuzzi. Per una strada di Roma di notte la gente si affaccia alle finestre, vede un signore che puntualmente con una spranga di ferro spacca tutti i vetri di tutte le macchine parcheggiate. Ne ha spaccate 50 prima che arrestassero questo 45enne egiziano, che non si capisce ancora perché ha fatto questo gesto. Ha spaccato il parabrezza e i lunotti posteriori a 50 macchine, una dopo l'altra, mentre la gente alle finestre urlava smettila, basta, e lui spaccava le macchine. Ecco, ha proprio la definizione di una sorta di incubo, di una sorta di mostro, di qualcosa che in qualche maniera ci spaventa e si concretizza. È come quei brutti sogni dai quali noi vorremmo svegliarci e sappiamo e siamo consapevoli che stiamo dormendo, e quindi proviamo a dire a noi stessi: ma no, è un incubo, lo so. Eppure siete atterriti, sentite un peso sopra di voi, sentite una presenza, vedete qualcosa di mostruoso. Fate tutti gli sforzi per svegliarvi, ma non vi svegliate. Avete perso la cognizione del sogno e della realtà, dell'illusione e della concretezza. Ecco, in questo momento, visto che abbiamo una situazione del genere, vorrei che descriveste in 30 secondi il mostro interiore che più vi fa fastidio. Vincenzo, buongiorno.
Buongiorno, Nicoletti.
Allora, una grande gratitudine. No, aspetta Vincenzo, prima ti esprimo una grande gratitudine, perché io potevo andare avanti a parlare ancora chissà per quanto, però mi dicevo: possibile che in questo momento nessuno vuole raccontarmi di un suo mostro interiore? Basta tutti noi poter indicare, sottolineare, condividere i mostri comuni, i mostri che oggettivamente tutti vediamo. Quindi inizio con te, hai 30 secondi, come al solito c'è il nostro timer, e racconta il tuo mostro interiore, sei il primo.
Ci provo. Il mio mostro più grande è l'enorme sfiducia che il genere umano, la maggior parte del genere umano, ha in se stesso, nella sua insicurezza di affrontare le difficoltà che la vita ci mette davanti. E questa cosa mi fa molto paura, perché io, che cerco di affrontare tutti i giorni la giornata al meglio delle mie possibilità e delle mie forze, mi vedo sopraffatto invece dal pessimismo, dalla sfiducia, dalla paura che queste persone hanno di affrontare giorno per giorno le loro fatiche, le loro paure, le loro insicurezze, le loro incertezze, a prescindere dalle difficoltà più o meno economiche.
Io vorrei... Ecco, però cerca di descrivere il tuo dimostro, però, perché adesso in questo momento hai fatto una valutazione delle persone che ti circondano, del mondo esterno. Se tu dovessi raffigurarlo, aspetta un attimo, fermo un attimo. Diciamo, gli uomini del passato rappresentavano i mostri, pensa ai quadri di Hieronymus Bosch, attraverso delle allegorie. Degli esseri con la faccia trombetta, con la coda, 6 zampe, 8 zampe, 4 occhi. Il tuo mostro come lo raffiguresti? Come lo raffigureresti?
Io, con una grande nube scura, nera, con degli occhi bianchi, ma senza luce, una luce opaca, con una profondità e un indefinibile, con un aspetto anch'esso indefinibile, tipo una nuvola nera che aleggia intorno agli uomini.
Perfetto, Vincenzo, è perfetta la tua descrizione. Fermiamoci qua, che voglio allucinazioni. Dovete allucinare quello che è il vostro mostro interiore e descriverlo in 30 secondi. Roberto.
Pronto?
Sei pronto? C'hai 30 secondi per descrivere il tuo mostro, come ha fatto il tuo collega. Cerca di descriverlo proprio nelle sue fattezze e poi raccontalo in 30 secondi, vai.
Allora, secondo me il mostro che ho e che abbiamo e che sento che abbiamo è la mancanza di competenze per gestire questo mostro. Non lo conosciamo questo mostro, ma ci mancano le competenze per gestire questa angoscia. E come dice Galimberti, questo si tramanda, o si legge o si tramanda. Quindi, se ci rendiamo conto, e se mi rendo conto che ho qualche mostro, ho tante armi per poterlo combattere.
Fermo, Roberto, fermo un attimo, però bisogna fare uno sforzo in più. Non mi servono in questo momento riflessioni sulla mostritudine imperante. Tu hai citato Galimberti, hai parlato degli altri, ma il tuo mostro, mi dici com'è fatto, quello personale, quello di Roberto?
Il mio mostro è la mancanza di competenze. Io mi
ho capito, Roberto, fermola, no, ti chiedo uno sforzo, mi stai rispondendo in maniera astratta, voglio in maniera concreta. Me lo descrivi alle braccia, alle gambe, agli occhi, alla cresta, alle zanne, a non lo so, gli artigli. Come è fatto questo mostro che tu descrivi? Hai paura delle persone poco competenti, questo che ti spaventa. Ecco, come lo descriveresti?
Sicuramente è un drago grande, con 4 braccia,
bellissimo,
una bocca grande, con dei denti molto grandi.
Perfetto, guarda, che non è uno sforzo inutile, perché lo descrivi come un drago, è un mostro mitologico, è il mostro che va sconfitto dal cavaliere, dal vincitore, da chi rappresenta il bene. Adesso non voglio fare interpretazioni psicologismo da quattro soldi, però mi piace capire che forma hanno i vostri mostri. Se venissero fuori i vostri mostri, come sarebbero fatti? Ci fermiamo un attimo, abbiamo già tante persone, finalmente voglio descrizioni concrete del mostro, voglio vederli, voglio che me li fate vedere. A tra poco.
Melog.
I mostri che abbiamo dentro e vivono in ogni uomo, nascosti nell'inconscio, sono un atavico richiamo. I mostri che abbiamo dentro ci spingono alla violenza, che quasi per simbiosi si è incollata alla nostra esistenza.
Abbiamo dentro, questo è il senso della trasmissione di oggi. Abbiamo 30 secondi, come sapete normalmente noi abbiamo scandito il tempo della riflessione per dire quali sono i mostri che abbiamo dentro. Il numero è 800240024. Ringrazio Peter Bescapè da Milano, Alessandro Chiappini, Gloria Guerrera e Fabrizio Intonti da Roma, anche loro circondati da mostri. Agostino, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Sei pronto a descrivere il mostro? Aspetta, fermo un attimo, prima che mando il timer. Mi raccomando, partite con una descrizione concreta. Voglio che facciate vedere il vostro mostro. Lo descrivete com'è? Fate uno sforzo di fantasia. Poi dopo dite esattamente, lo dettagliate. Pronto? Vai.
E il mio potrebbe essere alla pura di un mostro in prospettiva, quindi del futuro. Oggi in questo periodo così particolare, la paura in modo particolare che vedo che si potrebbe assalire è quella della paranoia, è quello di fissarsi su qualcosa fino al punto di non riuscire a vedere nient'altro, quindi essere chiusi. È come se uno si china su se stesso e camminando vede solo il marciapiede, vede solo l'asfalto nero, ancora peggio, magari anche sporco di mascherina e quant'altro. Questo è il mostro, la paura del futuro.
Eh sì, ma com'è? Se lo volessi vedere, com'è fatto? Non mi hai detto com'è fatto ancora, però.
Che ci mette paura, ci isola da tutto, cioè è un mostro che ci mette lì all'angolo e come un pugile.
Eh sì, ma tu prova a vederlo un attimo. Se ti dico, vedilo e raccontamelo, come lo vedi? Avrà una faccia?
Siccome è in prospettiva, io in questo momento quindi dovrei fare solo lavorare di fantasia per vederlo, perché questo ne vedo tanti che oggi vivono nella paranoia, tanti che si chiudono in se stessi, tanti che non si fidano e non si affidano agli altri.
Vabbè, ho capito, non vuoi fare questo sforzo. Vediamo se riesce a farlo Fabio. Fabio, sei pronto?
Sono pronto, ciao Gianluca.
Vai.
Allora, il mio mostro, chiamiamolo topo, chiamiamolo scimmia, a me piace chiamarla scimmia, è da quando sono nato un senso di inadeguatezza. Io ho 43 anni e da che ho memoria ho sempre questo più o meno malcelato senso di inadeguatezza. In tutto quello che faccio, dal campo lavorativo, sportivo, interpersonale, affettivo, amoroso, per carità, una vita normale, ma io, e solo io lo vedo, mi rendo conto che solo io lo vedo, lo sento e lo ascolto, ho sempre quel senso di inadeguatezza, come Linus.
E tu lo vedi come una scimmia, perché lo vedi come qualcosa di grottesco, qualcosa che simula una parvenza di umanità, l'animale che più si avvicina nel suo porsi all'essere umano, ma gli manca sempre un pezzo di evoluzione per essere come l'uomo, e tu senti che questa scimmia ti perseguita perché non ti senti adeguato. Ti sei avvicinato molto a quella che è la mia domanda. Alessandra, sei pronta?
Sì.
Parti con la descrizione, vai.
Sì, è un uomo apparentemente normalissimo, anzi anche piacevole, con occhi, con uno sguardo freddo, ma completamente stupido e arrogante. è il pericolo peggiore per tutti noi e purtroppo ce ne sono molti in giro. Sono più lunghi 30 secondi. Questa è la descrizione fisica.
È tutto relativo. Per qualcuno 30 secondi possono essere insufficienti, per qualcuno sono lunghissimi. Hai descritto nei particolari i tuoi mostri correnti. Non è un mostro, ma è un esercito di mostri che ti circonda. Andrea?
Sì.
Andrea, sei pronto?
Sì, pronto.
Vai.
Buongiorno.
Vai.
Ma per me è una sorta di blob di poltiglia che avanza, anzi neanche si avanza, si espande in tutte le direzioni, incurante, contiene il bello e il brutto ed è incurante di tutto quello che capita intorno. Puoi bombardare di neutrini, di armi fisiche, chimiche o qualunque altra cosa che ti venga in mente, ma del tutto imperturbabile, si espande in tutte le direzioni e comprende tutto quello che trova sul cammino, lo ingloba e diventa tutto indistinto.
Quindi il tuo mostro è l'indifferenziato che si mangia tutto, è la grande notte, il buio, è il nulla,
genere, diciamo,
è il nulla che si mangia tutto, come in tanti,
che
tanti filoni.
Tutto quello che reputiamo bello, brutto che sia, lo trita e lo riduce a qualcosa di indistinto.
Beh, mi sembra questa una rappresentazione forte, potente, è diciamo ciò che l'indifferenziato inghiotte le differenze che invece a noi ci danno il senso di essere umani, di riuscire a condividere con altri qualcosa di personale. Ma questo mostro tu da quando hai cominciato ad avvertirlo? È in questo momento particolare, questo momento storico, o è un mostro che tu già sentivi incombere da prima?
Beh, diciamo che non è particolare di questo periodo Covid, per dirci. Un po' quello che viene dalle rappresentazioni che vediamo da decenni, la descrizione della, non dell'assenza di senso, ma dell'inutilità di quello che si può produrre, di quello che si può elaborare, pertanto alla fine diventa tutto poco percepibile, diventa tutto...
Perfetto, questo è capito. Adesso vediamo se riusciamo ad andare più nello specifico. Ho Christian che mi sembra di capire finalmente da un volto storicamente rintracciabile al suo mostro. Sei pronto, Christian?
Prontissimo.
Vai.
Beh, il mio mostro è una persona ben precisa che esiste, che è la sorella di mia madre, ovvero mia zia. Una donna sempre vestita di nero, realmente vestita di nero, piccolina, neanche tanto bella, ma poco importa, sdentata, con un fiato viperino, una lingua che mi ha rovinato la vita, perché a volte le parole possono anche quasi uccidere, e lei c'è quasi riuscita, ma io se mi ascolti, cara zia, non ho più paura di te, hai capito? Questo è il mio mostro.
Beh, hai evocato la Llorona, praticamente in queste notti gira questa donna ormai brutta, corrosa dal suo stesso dolore, che per compiere un gesto crudele nei confronti del conquistatore, dell'uomo che l'ha ingannata, l'ha delusa, ha ucciso i propri figli, e va di notte urlando, piangendo. Llorona è la donna che piange sempre, lamentandosi, piangendosi anche addosso e disturbando e soffocando gli altri con quello che è la sua equazione individuale di dolore. Ma questa zia quanti anni ha?
Ha un 65 anni adesso.
E c'ha la mia età, quindi non è proprio vecchissima da buttare.
No, non è da buttare, però te la vorrei far vedere, poi mi dice se non è da buttare.
No, sì, me ne rendo conto.
Fisico, no, l'aspetto fisico poco conta, però è chiaro che fa da contorno ad una cattiveria senza misura che ha fatto scattare anche in me, in parecchi anni della mia vita, istinti, e lo dico con tutta sincerità, istinti omicidi nei confronti di questa persona.
Vabbè, dirlo serve anche ad allontanare il rischio di poi mettere in atto quello che è un proposito. Io spero che la zia abbia ascoltato e si tenga ben lontana anche dopo questa ultima tua affermazione, anche perché è un po' difficile elaborare una sorta di parricidio, perché i genitori alla fine ce l'hai vicini, ma uno zicidio puoi benissimo elaborarlo, perché la zia non è indispensabile che tu ci viva assieme. Quindi in bocca al lupo. Ci fermiamo ancora un istante.
Luca.
800240024. Stiamo mettendo in rassegna i mostri che hanno dentro i nostri ascoltatori. E lo stanno facendo, cominciando a fare in maniera molto concreta. Sentiamo Davide. Davide, sei pronto?
Sì, sono pronto.
Vai con il tuo mostro, tiralo fuori.
Allora, il mio mostro sono me stesso in forma mostruosa, cioè il petto di praticamente rannicchiato mezzo corpo da crostaceo, bluastro, con tutti i miei egoismi, pericoloso, un dardo velenoso, le unghie lunghe, sporche, insomma. Proprio il peggio.
Ecco, in che situazione ti vedi trasformato in questa sorta versione mostruosa di te stesso? Sembra quei film dell'horror in cui emerge la mostruosità di una persona e fa strage. Ecco, perché in che occasione vedi uscire questo mezzo crostaceo bluastro, sporco, cattivo?
Ma in realtà non, forse perché è nascosto, non emerge, cioè, però
è una sorta di uomo gambero, di uomo gambero.
Ma sì, una cosa proprio come dicevi prima alla Bosch. Cioè
importante adesso che l'hai detto, probabilmente ti senti anche meglio, l'hai comunicato con qualche centinaio di migliaia di persone, quindi sanno che esiste l'uomo gambero. Se lo vedranno sapranno che è Davide nella sua versione, diciamo, hard. Federico, sei pronto?
Eccomi, sì, sono pronto.
Vai,
esatto.
Tuo mostro.
Io ho in mente un mostro che sognavo da piccolo, una specie di caproio che chiamavo il caprone nero. Percepivo in questo sogno come presenza che sbuffava, vedevo le zampe, la testa, ma avevo questa sensazione di pericolo imminente, tremendo, no? Di pericolo estremo, di indifferenza totale, no? Per la mia esistenza, questa paura in questa specie di labirinto, vedevo un po' sopra, un po' sotto le pareti, ed era una specie di bafometto, di minotauro, di caprone con
qualcuno potrebbe dirti che è una sorta di evocazione del maligno, hai fatto qualcosa che non dovevi, hai sfiorato le porte degli inferi, quindi qualche demone ti perseguita. Se lo dici a qualche parente ti porta dall'esorcista, però mi sembra che già solo il fatto di descriverlo significa non esserne sicuramente succube. Giancarlo, sentiamo il tuo demone. Giancarlo, sei pronto?
Ciao, sì, sono pronto.
Vai.
Si ricollega a quello appena detto. È un demonio seduto a un tavolo, è un uomo in verità bellissimo, no? Che sta pranzando, sta cenando, non lo so. Comunque seduto tranquillo, ogni tanto alza la testa e mi dice ti voglio bene. E i suoi occhi chiaramente fanno capire che dietro c'è un demonio, perché poi da sotto al tavolo compaiono degli zoccoli e una coda, balordo, infame, perché cerca di minare la mia coerenza. Lo sento, lo percepisco e io non voglio dargli retta.
Cioè hai continui tentativi di seduzione da un demone zoccoluto, che però è bellissima, affascinante. Dovrei farci conti prima o poi con questo. Andrea, ci sei?
Sì. Ciao Gianluca.
Le signore sono scomparse perché i mostri che stiamo raccontando forse le tengono lontane, forse la paura dei topi. Andrea, vai.
Il mio mostro è un orso. Trovo che sia un orso che è dentro di me, però da un lato invece mi protegge. Mi ha sempre fatto da schermo e adesso con il lockdown, con una malattia che ho avuto, si è rinforzato, è diventato più grosso. E in questo momento cosa succede? Praticamente calpesta tutta la buona educazione che ho io, che mi ha sempre frenato, e praticamente fa in modo che io riesca a fregarmene e anche a dimenticare le persone che mi hanno fatto male e le persone che mi hanno un pochino tentato di distruggere. Quest'orso è il mio mostro, però è anche il mio scudo, ecco. Mi protegge, mi dà modo di salvarmi. Ecco.
Sai, averci come scudo e alleato un animale feroce in sé, lasciamo perdere adesso le letture contemporanee, può essere un orso, può essere un lupo, può essere una tigre, è sempre molto difficile. Il consiglio è cavalcarlo, montargli sulle spalle, evitando che ci attacchi, usarlo come, se possibile, strumento di passaggio attraverso le più perigliose dimensioni che ci è toccato attraversare. Mi piace, mi diverte. Gianni, vai, vai subito.
Sì, il mio mostro si chiama Piccolo, è un nome in dialetto. Era una favola che mi raccontava mia nonna prima di addormentarmi. È strano perché mia nonna è una persona fantastica e a ripensarci adesso che sono nonno anch'io, il pensare che raccontasse una favola dove metteva paura era mi meravigliava un po', però riuscivo a dormire insomma con questa,
era la prima vera scuola di vita, che le nostre nonne ci terrorizzavano. Avevo una nonna che mi leggeva Kafka e Poe, era magari un pochino che era cose terribili, capito? Quindi. Però me le leggeva e io infatti sono venuto una persona un po' strana. Ma questo Piccolò com'era fatto? Come me lo descrivi?
Piccolò era un personaggio del paese che inventato, che andava in osteria e di solito si ubriacava e poi litigava e scappava, andava a rifugiarsi in un mulino. Mia nonna era una mugnaia e allora chiamava: Maria, Maria, assumi su un piculò, fammi entrare perché mi vogliono picchiare, no? E io mi raggomitolavo nel letto.
Beh, è un po' la storia del lupo cattivo e dei tre porcellini, qualcosa del genere. C'è sempre un mostro che bussa alla porta fingendo di essere un agnello, di essere buono, che in realtà è un mostro. Poi vedi, era efficace come narrazione. Tu ancora te lo ricordi? Sono passati quanti anni?
Sì,
50, 60,
passati, no, 70, perché io
70 anni, ecco, il Piccolò dopo 70 anni ancora lì non se ne va. Altro che Freddy Krueger. Stefano, vai Stefano.
Eccomi, i mostri sono due. Primo mostro, vedo nudo, con chiunque io abbia a che fare, io lo immagino nudo, fossero anche parenti cari, fratelli, situazioni formali. Secondo mostro, un sogno ricorrente, sogno il mio vecchio titolare di un posto dove ho lavorato 25-30 anni fa, non mi saluta mai e ho sempre sbagliato qualche cosa. Questi sono i due mostri.
Beh, il primo è anche divertente, diciamo che è un bel esorcismo a non prendere troppo sul serio gli altri. Quando c'è qualcuno che ti fa spavento, lo immagini nudo, con tutti i lardelli, le pelacchie, i ciondoloni, le smagliature e ti si depotenzia. E il secondo lo posso capire, sono quei capi che possono essere anche dei genitori, dei parenti, degli insegnanti, ma poi si trovano anche nel mondo del lavoro, che ti fanno sempre sentire inferiore. È un po' il mito di Fantozzi trasposto anche in altri ambiti, che non sei mai adeguato, non sei mai all'altezza, perché hanno un ideale di impiegatizia perfezione che in realtà è inesistente, è privo di poesia, è privo di creatività, è privo di possibilità di uscire da una via che sarà sempre la stessa. È il mostro della totale immanenza, del conservatore, di colui che vorrebbe una realtà sempre uguale per l'eternità. Beh, oggi diciamo che abbiamo arricchito il campionario di Halloween con dei bei mostri. Godeteveli tutti finché ne avrete tempo. Alla prossima.